Gesù, l'unico che può salvare, tu sei degno del più grande onore, mio Salvatore, Gesù, grande in tutto ciò che sei, mai più quello di prima sarò, mio Salvatore, Gesù, l'unico che può salvare, tu sei degno del più grande.
Grazie Gesù. Allora stasera cominciamo la serata in bellezza, perché il soggetto di stasera è la bellezza. La bellezza. L'essere umano è incredibilmente sensibile alla bellezza. Adesso siamo nel periodo delle vacanze estive e quando scegliamo la meta delle nostre ferie consideriamo anche la bellezza dei luoghi che vogliamo visitare. Il materialismo ateo non sa dare una spiegazione per questa attrazione dell'uomo verso la bellezza, perché non ammette l'esistenza dell'anima. Per loro esiste solo quello che appartiene alla categoria della materia. Niente anima, niente spirito, meno che meno. Quando l'uomo ha cominciato a costruire utensili, se ci avete fatto caso, molto presto ha cominciato ad aggiungere alle cose utili anche delle decorazioni per aggiungere bellezza all'utilità. Ve ne siete accorti fin proprio dall'inizio della storia dell'uomo. Ha cominciato ad apprezzare l'oro e le pietre preziose perché erano belli, non sapeva dare un valore di soldi alle cose, ma le pietre preziose e l'oro erano belli, allora avevano un'attrazione. Non è il nostro fisico che ha bisogno della bellezza, ma la nostra anima. E la nostra anima è stata creata dalla fonte di tutta la bellezza esistente, la bellezza eterna stessa, il nostro Dio. Questa nostra brama per tutto quello che è bello ci testimonia che siamo stati creati a sua immagine. E il fatto che noi apprezziamo la bellezza della natura che ci circonda è prova del fatto che quella natura è stata creata in vista di noi, perché fosse gradevole a noi. Perfino la scienza parla del principio antropico della natura, come se fosse predisposta per l'uomo, questo nel senso non della bellezza ma dell'utilità, ma comunque esiste proprio questa dicitura del principio antropico. Lo scrittore giornalista americano Eric Metaxas riprende il famoso biologo che molti di voi forse conoscono, biologo arciateo inglese Richard Dawkins, non so se è familiare il nome, perché nel suo elogio all'uomo autosufficiente da Dio, quindi senza aver bisogno di nessun Dio, esprime la sua ammirazione per artisti come Beethoven e Michelangelo, che tra l'altro, come sappiamo, hanno attinto ispirazione quasi unicamente dalla loro fede cristiana e dalla loro ricerca di glorificare Dio nelle loro opere. E parafrasando il Salmo di Davide quando dice: che cos'è l'uomo perché Dio se ne prenda cura? Eric Metaxas dice: che cosa è la bellezza dell'arte? Perché Richard Dawkins se ne prenda cura. Perché in questo modo, cioè se l'anima non esiste, perché lui, per lui l'anima non esiste, se l'anima non esiste, a che cosa in Richard Dawkins fa appello la bellezza della musica di Beethoven e la bellezza dell'opera di Michelangelo? Chiediamocelo. Alla carne, alla ciccia. Caro Dawkins, sei uscito dallo scientifico materialistico e sei scivolato nella sfera dell'anima, dell'esistenza di realtà invisibili, che poi portano inevitabilmente a considerare l'esistenza anche di Dio. Il maligno cerca di deturpare il nostro istinto per il bello, non so se ve ne siete accorti, cercando di introdurre stili e mode che inneggiano il brutto e l'orribile. Non so se avete visto in televisione qualcosa del genere negli ultimi giorni. Il brutto e l'orribile, e che fanno appello alla ribellione intima dell'uomo verso Dio. Ma noi non ci caschiamo, noi esaltiamo il nostro Dio nel nostro apprezzamento di tutta la bellezza che ha creato per noi. Quindi buone vacanze nella bellezza del nostro Dio. Signore Gesù, ti ringraziamo di tutta la bellezza che ci permetti di godere anche nel nostro mondo decaduto. Immaginiamoci la meraviglia del tuo cielo. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Seconda Corinzi 3, che dice: ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore lì c'è libertà. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. E allora adesso cantiamo ancora un po' santo, consapevoli che mentre noi cantiamo santo al Signore, lo contempliamo a viso scoperto, veniamo trasformati di gloria in gloria a sua immagine, secondo l'azione dello Spirito. Signore, al tuo nome Gesù, gloria al tuo nome Gesù, e lo diciamo tutti insieme: gloria al tuo nome Gesù. Amen. Buonasera a tutti, benvenuti. Allora, comincio con una testimonianza, perché è stata una settimana di combattimento, questa. Ho iniziato a lunedì sentendo un po' di frescolino in gola, no? E niente, un po' quel frescolino in gola che generalmente quando mi viene d'inverno provoca quella tosse secca che conoscerete bene anche voi, poi mi provoca raucedine, afonia, eccetera, eccetera. E ho preso un po' di caramelle per la gola. Poi martedì sera mi hanno chiesto se potevo portare la parola sabato, ho detto va bene. Mercoledì mattina febbre, non solo febbre, un fortissimo mal di testa, male alle tempie, male agli occhi, male al collo, alle braccia, alla schiena, tutto. E quando mi sono svegliata, sia io che Alberto, ci siamo detti sabato, che cosa faccio? E poi ho avuto un pensiero che credo sia stato il Signore. Allora, siccome sto meditando da tempo e l'ho condiviso con voi, perché quando poi porto il messaggio porto quello che il Signore sta dicendo a me, e sto meditando sulla fede, sul resistere, il Signore mi ha detto se vai e fai determinate affermazioni e fai certe dichiarazioni, devono essere dimostrate, ovvero devi vivere quello che poi devi dire. Perciò ho detto oh, va bene, vado e decido, e lì ho preso una posizione, ho deciso di prendere una posizione di fede e di dichiarare la guarigione. Non ho preso neanche un farmaco, ho detto, Signore, non li prendo, perché voglio che quello che dico sia puro, non so se riuscite a capire, no? Di solito quando succede, come l'influenza o l'antinfiammatorio, la tachipirina, e mi è venuta un po' la tentazione, però ho detto no. Mi è venuto in mente, qualcuno di voi se lo ricorderà, quel piccolo libricino di Kenneth Hagin che era La medicina di Dio. E La medicina di Dio erano tutti versetti sulla guarigione. E ho detto, Signore, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa volta l'ho deciso. E, il primo giorno sono stata stesa, non ho mangiato niente, non sono riuscita ad alzarmi perché ero debolissima, primi due giorni. E però continuavo, allora, nel nome di Gesù, tutto quello di cui vi ho parlato le volte scorse, no? No, io sono guarita, nel nome di Gesù io dichiaro che sono guarita. Nel nome di Gesù ti resisto, nel nome di Gesù è scritto che per le piaghe di Gesù io sono guarita e questa è la verità per la mia vita. E ti caccio malattia, ti caccio dolore, ti caccio influenza. Non è passata subito, ho dovuto resistere, però ho deciso di mantenere. Guardate che per me adesso la parola chiave, mi viene adesso questo, non l'ho scritto, la parola chiave è mantenere la posizione. Ho dovuto fare quello, perché poi i pensieri arrivavano, cosa fai? Prendi l'antinfiammatorio perché così ti va via il male. No, perché se io sono stata guarita, se la parola è vera, se sono figlia, se sono erede, se sono coerede, se lo spirito di resurrezione vive in me, questo spirito di resurrezione vivifica il mio corpo. E ho continuato il mercoledì, non riuscivo a gridarlo, però adesso dopo leggeremo Marco 11:23, siccome la fede viene attivata dalla voce, lo dicevo sottovoce, dicevo Signore non riesco a gridarlo, ma lo dichiaro, io sono guarita, lo dicevo sottovoce, l'ho detto tutto il giorno sottovoce, no? Mezz'ora dormivo, mezz'ora mi svegliavo e dichiaravo, di notte se mi svegliavo continuavo a dichiarare e a dichiarare e a dichiarare, finché poi pian piano, insomma, sono qua. E questa per me è una testimonianza. Non ho preso un farmaco. Anche mia mamma ha avuto il mal di gola. E non solo, febbre e mal di gola. Ha preso l'antibiotico, che non è sbagliato a prendere l'antibiotico. Non dico che è sbagliato. Però, per quanto mi riguarda, la risposta del Signore è stata dovevo essere qui sabato. Mi sono ammalata mercoledì e insomma i due giorni sono stati pesanti. Non ho preso un farmaco e il Signore mi ha tenuto in piedi. E il Signore ha fatto quello che aveva promesso, perché io mi vedevo qua. Mantieni la posizione e il Signore è intervenuto. Perché? Perché la parola è vera. Perché la parola è verace. Perché la parola è viva. E io credo che quello che il Signore sta dicendo a me, che condivido con voi, bisogna che iniziamo a crederlo. Bisogna che cominciamo a crederlo davvero. E quando dichiariamo i versetti, non li proclamiamo, a volte, non sto parlando di voi, però riconosco di averlo fatto, di dichiararli a volte con della leggerezza, no? Non sto bene, ma sì, dai, per le piaghe di Gesù sei stato guarito. Ma detto così, scusate, secondo me non vale niente. Sì, dai, per le piaghe di Gesù sei stato guarito. No, per le piaghe di Gesù io dichiaro che sono guarito. Ci vuole quella fede. Bisogna che lo trattiamo, che trattiamo la parola per quello che è viva, che è viva. Perché se la usiamo nel modo giusto, la parola funziona. Grazie Gesù. E parto da Matteo 17, 14, 20, stesso brano lo troviamo in Marco 9, 14, 30 e anche in Luca 9 qualcosa, ma io mi sono trascritta questi due e lo conosciamo tutti, è il brano in cui i discepoli, c'è il ragazzo indemoniato e i discepoli non riescono a guarirlo e Gesù scende, è appena stato sul monte, no? È stato trasfigurato, scende e quello che trova è questo genitore che va verso Gesù e gli dice: mio figlio ha questi sintomi, i tuoi discepoli non sono riusciti a guarirlo, tu puoi, tu ci riesci. E allora dice, tornato dai discepoli, sto leggendo da Marco, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. Tutta la folla, vedutolo, sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di cosa discutete con loro? E uno della folla rispondendo disse: maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto e dovunque lo afferra lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Qui descrive come si comportava questo figlio. E se proviamo a immaginarci un po' la scena, non doveva essere una scena piacevole a cui assistere. E guardate come risponde Gesù. Gesù che è amore, Gesù che è misericordia, Gesù che è, non dice: oh, adesso non vi preoccupate, sono qua io, adesso ci penso io, avevate bisogno di me, io non c'ero, però adesso ci sono, ci penso io. No, dice: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Rimprovera i discepoli perché non l'hanno guarito. Questo mi fa capire che la volontà di Gesù, e Gesù è l'immagine del Padre, e la volontà del Padre è di guarire. È di guarire. E da questo io mi sono appellata mercoledì. Signore, c'è scritto che per le tue piaghe io sono guarita. Quindi vuol dire che io sono guarita e io non voglio uscire da questa posizione. Io rimango in questa posizione, che tu vuoi che io sia guarita. E mi aggrappo a questo. Gesù li ha sgridati. E poi Gesù domandò al Padre: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: se tu puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. È interessante anche questa risposta, perché il Padre gli dice: se tu puoi, aiutaci. Gesù non risponde solo a quello che il Padre gli ha chiesto, non gli ha detto: sì, io posso. gli ha rimandato indietro qualcosa. Gli ha detto: se tu puoi, sì che posso, ma tutto è possibile per chi crede, anche per te. Anche per te, se credi, tutto è possibile. Anche per te, cioè non dipende solo da me, ma anche dalla tua fede. E la risposta del padre è altrettanto interessante, ed è: subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. E per un sacco di tempo io mi sono detta: ma che risposta è? Io credo e sono incredulo. O credo o sono incredulo, ve lo siete mai chiesto voi? Che risposta è? Io credo, aiutami nella mia incredulità. E qui mi è venuta un'altra riflessione, che forse si può credere e allo stesso tempo avere dell'incredulità. Forse è possibile anche questo. Vedo che ci sono delle teste che fanno di sì, perché noi crediamo in Gesù, però ci capita di essere increduli. E va presa in considerazione questa cosa, perché noi spesso, quando ci troviamo davanti a delle prove e diciamo: non ho la fede, non ho fede, Signore, non ho fede, dammi più fede, così poi come diranno i discepoli. Ma non è questione di avere più fede. Adesso comunque ci arrivo. Allora, fede e incredulità possono coesistere. I discepoli, subito dopo, cioè appena possono, sovvieni alla mia incredulità. Gesù, altra cosa, non sgrida il padre perché non ha la fede, non lo riprovera, non lo riprende, non gli dice: come sei incredulo. La risposta che Gesù dà è la guarigione del figlio. Quindi Gesù viene incontro alla sua incredulità. Gesù ha ascoltato la preghiera di questo padre. E Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E poi interessante anche questo. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì, e il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò. Qui c'è "ma Gesù", e qui mi immagino questo. Magari anche i discepoli hanno assistito a questa scena, ma i discepoli non hanno agito come Gesù, non hanno avuto la stessa fede di Gesù, che è andato, lo ha sollevato, il bambino era guarito e non era morto. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli, ovviamente, cosa gli avranno chiesto? Subito saranno andati, me li immagino, no? Tutti intorno: scusa, Gesù, perché noi non abbiamo potuto guarirlo? La domanda è proprio: perché non abbiamo noi potuto scacciarlo? Questo vuol dire che loro ne avevano di fede? Eh sì, perché altrimenti ti viene il dubbio, ti stupisci di non averlo guarito, se tu non avessi la fede di guarirlo. In Matteo, 10 capitoli prima, in Matteo, Gesù li aveva inviati. Li aveva inviati a liberare, a guarire, ed erano tornati, vi ricordate? Per cui loro avevano già sperimentato miracoli e guarigioni. Avevano già guarito, quindi loro avevano fede, no? Tant'è che davanti a Gesù hanno detto: ma perché noi non ce l'abbiamo fatta? Non l'abbiamo potuto guarire? E la risposta di Gesù è stata: allora, sia in Matteo e in Marco un po' cambiano. In Matteo dice: scrive per la vostra poca fede. Però dopo dice: però perché vi dico in verità che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: passa di qua e là, ed esso vi passerà e niente vi sarà impossibile. Allora, se confrontiamo per la vostra poca fede, poi subito dopo dice: se avete una fede grande come un granello di senape vuol dire che quella poca fede non significa quello che pensiamo, non ci vuole una grande fede. E la Diodati invece traduce per la vostra incredulità. Se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: gettati nel mare, e ciò accadrà e niente vi sarà impossibile. Allora, fermandoci un attimo qui, poi dopo andiamo avanti, adesso c'è da riflettere un po' su questa incredulità. Che cos'è questa incredulità? Che evidentemente ha bloccato i discepoli che avevano già operato miracoli. Questa incredulità li ha bloccati. Per vedere le risposte di Dio basta una piccolissima fede, ma pura. Se è controbilanciata dall'incredulità, i risultati non si vedono. E ho sentito in un insegnamento un'immagine che mi ha aperto un po' gli occhi su questo, su fede e incredulità. Cioè dice, immaginatevi un carro, al centro un carro, e all'estremità di questo carro, da una parte un cavallo che tira verso una direzione, dall'altra un altro cavallo che tira nella direzione opposta. Uno è la fede e l'altro è l'incredulità. Quindi possono coesistere fede e incredulità. La fede viene dall'udire la parola di Dio. L'incredulità viene dall'udire quello che il mondo ci propina, contrario alla parola di Dio. E quando l'incredulità supera la fede, allora i risultati non li vediamo. Quindi io posso credere in Gesù, posso credere che Lui fa miracoli, posso credere nelle guarigioni di cui ho sentito parlare, ma quando è il momento che sia io a pregare, quando è il momento di viverlo sulla mia vita, tac, tutte le informazioni contrarie alla verità o alla parola di Dio vengono a galla e bloccano quella fede. Per me questo è stato, per me è importante, cioè una cosa su cui continuo a meditare, perché voglio una fede che funzioni, voglio una fede pura, voglio un piccolo granello che però sia puro, che però sia saldo, che però sia forte. E se so che ascoltando anche ciò che a volte può sembrare non negativo di per sé, però quello può mettermi un seme di incredulità, io si chiama incredulità ma posso chiamarla, è un altro tipo di fede, è una fede opposta, che può bloccare la mia fede, allora ci devo lavorare. Se voglio vedere i risultati che voglio vedere. Se non vedo risposta alle preghiere, non devo solo pregare per avere più fede, capite? Se io non vedo risposta alle preghiere e chiedo solo, Signore dammi più fede, Signore dammi più fede, Signore dammi più fede, e non lavoro contro l'incredulità, dove vado? Dove arrivo? Continuo a stare ferma qua. Non è Signore dammi più fede, Signore grazie perché Tu mi hai dato la Tua fede, perché nello spirito che Tu hai messo in me c'è la fede. Allora Signore aiutami ad attingere da questa fede, rivelami tutte le aree di incredulità così che io possa rinunciare a quell'incredulità, così che io possa dare un calcio a questa incredulità e lasciare spazio solo a quel granello di fede. In modo che quel granello di fede operi ciò per cui mi è stata data. Se mi immergo nei programmi del mondo e do loro credito, e parliamo qui dai film all'intrattenimento, le notizie, i racconti che sentiamo, che possiamo condividere dal lavoro, con i familiari, io non so se ci avete fatto caso, ma il 90% delle volte, quando ci fermiamo a parlare, anche a fare la spesa, vi fermate a parlare con qualcuno, parlate di cose edificanti, o alla fine si parla sempre delle cose che non vanno e di quello che è successo a e di quell'altra cosa che è successa a. E sapete che cosa vuol dire questo? Che dei semi vengono piantati, dei semi di incredulità nei confronti della parola di Dio. Perché io ricordo quando, non so se a voi è mai capitato, mi capitavano di avere dei sintomi e quei sintomi potevano essere attribuibili a qualcosa. O incontravo nella stessa settimana, nello stesso periodo, più persone che mi parlavano di altri che avevano avuto il tipo di... È vero? Mi ricordo Angelica, quando ero incinta di Pietro, del secondo figlio, e il medico le disse che i valori del cervelletto erano, la misurazione era al limite. Dice ancora nella norma, però è al limite, e il medico comincia a dire potrebbe essere, distruggi, no. Quante persone ha incontrato che le parlavano di gravidanze e di figli con degli handicap? Mamma, no, dico, guarda, è il diavolo che fa così, perché vuole seminare dell'incredulità. E dobbiamo avere le antenne dritte su queste cose per poter dire no, questa è incredulità che vuole entrare nella mia vita. Io devo rimanere ferma su quello che è scritto. Per le piaghe di Gesù sono stata guarita. Ma vale, scusate, adesso si parla della guarigione perché è l'esempio più immediato, ma vale per la prosperità, vale per le relazioni, vale per i matrimoni, vale per qualunque tipo di problema, perché il principio è lo stesso. Se noi ci lasciamo andare troppo alle notizie del mondo, alle esperienze del mondo, alle informazioni del mondo, cosa succede? Succede che la nostra anima si apre a qualcosa di contrario alla parola, e quando avremo bisogno di attingere a questa fede, avremo qualcos'altro che preme di più. Ricordo Colin, era attore Pedrera, dopo aver superato la malattia la prima volta, no? E disse che era andato dal medico e il medico gli stava dicendo qual era il suo problema, quali potevano essere tutti gli effetti, le cause, e lui sorrideva. Tant'è che il medico guardò la moglie come dire, qui la notizia lo ha fatto andare un po' fuori di testa. E lui invece rispose, no, io sorrido perché so già come va a finire. E infatti superò, la vinse. E mi ricordo che forse era Torre Pedrera, disse, io però sono riuscito a sorridere e lì a dirlo, perché io avevo esercitato la mia fede già molto tempo prima. Quando era arrivato quel problema, ho potuto esercitare una fede che già avevo allenato. Se noi non la alleniamo tutti i giorni, la fede in questa parola, dalle piccole cose, quando ci troveremo ad affrontarne di più grandi, sarà molto più difficile, non dico impossibile, però molto più difficile. Allora cominciamo ad allenarla adesso, ho raffreddore, comincio nel nome potente, invece di accettare subito l'idea dell'antinfiammatorio, adesso capitemi, poi ognuno si regola, però prima, facciamo così, prima dell'infiammatorio, manda via il raffreddore, prendi autorità, dichiara la tua posizione, fai un po' di allenamento, capite? Perché questa fede bisogna che noi la coltiviamo. Se mi nutro alla stessa fonte di informazione del mondo, allora non devo chiedermi come mai non sento la voce di Dio. Tante persone dicono non sento la voce di Dio. Nutriti della parola. Medita la parola. Stai in adorazione. Quando preghi, ascolta, prova a stare in silenzio ad ascoltare il Signore. vedrai che la senti prima o poi. Ma se mi nutro di film, se mi nutro di notizie del mondo, se mi nutro, è ovvio che quelle gridano più forte e faccio fatica a sentire la voce di Dio. Proverbi 23:7 dice: poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. Un uomo è così come egli pensa nel suo cuore. I pensieri da dove ci vengono? Da ciò di cui ci nutriamo. E così come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Se io voglio camminare nello spirito, devo nutrirmi dello spirito. Se penso e ascolto solo cose negative, cosa produrranno in me? Negatività, come farò ad avere fede? Incredulità non significa che le persone non conoscano ciò che la parola dice. I discepoli erano increduli ma avevano fede. Il punto è che se accettiamo l'incredulità e continuiamo a dare credito alla spazzatura che viene dal mondo, questa controbilancerà e negherà la fede. E tutto diventerà molto complicato. Ci sono persone che non hanno fede. Chi non crede in Gesù non lo accetta come Signore e Salvatore. Queste fede non ce l'hanno. Ma ce ne sono altre che credono che sia volontà di Dio guarire e liberare, ma ripongono la massima fiducia nella loro esperienza e nella sapienza umana. Questo è un problema. Questo per noi è un problema. Perché, adesso cambiamo esempio, prosperità. Vado in banca, io credo in Gesù. Credo che Gesù è colui che provvede, Yahvé Jireh, no? Lo cantiamo spesso. Lui provvede, lui pensa a me, e c'è scritto. Vado in banca e vado a chiedere così un estratto conto e vedo che sono a zero o sotto. E il direttore della banca mi chiama e dice: guarda, mi dispiace, ma che ne so, tutti i soldi che aveva investito, c'è stata una crisi e sarà difficile che... Allora, se io do credito al direttore della banca più di quanto ci sia scritto qua, io raccoglierò quello. La mia fede viene limitata. Capite? Quindi ci sono persone che credono in Gesù, ma ripongono più fiducia in quello che dice il mondo, nell'esperienza, nella materia, prima lei parlava di materialismo, nella razionalità. Questo è un problema per i cristiani, per molti cristiani è un problema. Non dico che adesso io voli o slitti. In questi 4 giorni ho dovuto rimanere lì, ho dovuto impormelo e ho avuto la tentazione di fare delle altre scelte. Però bisogna che lo sappiamo, dobbiamo solo esserne consapevoli. Perché altrimenti viviamo tutto con una certa leggerezza, poi quando ci troviamo nella difficoltà diamo colpa a Dio perché Dio non risponde alle preghiere. Il punto è che Gesù sulla croce, lo ripeto, ha detto: tutto è compiuto, Lui l'ha già dato, Lui ci ha dato la prosperità, se leggiamo la parola, c'è scritto: se credi che Dio guarisce, libera, ti ama, è morto, è risorto per te, se hai avuto fede per la salvezza, allora hai abbastanza fede per tutto il resto. Ce l'ho la fede. Ognuno di voi lo può dire: io ho la fede necessaria. Ce l'ho perché Dio l'ha messa in me con lo Spirito Santo. Devo solo imparare ad usarla. Ma ce l'ho. Se ci concentriamo sulla parola e prendiamo la fede che viene attraverso la parola e non consideriamo ciò che le è contrario, allora quel piccolo granello è sufficiente per rimuovere qualsiasi montagna e gettarla nel mare. Il punto è che devo prendere questa parola, la fede che viene dalla parola, e non considerare ciò che viene contro. Questa qui è la battaglia. Questa è la battaglia. E quando ci troviamo in situazioni difficili e noi parliamo di vittoria ed esultiamo tanto per la vittoria, prima della vittoria c'è la battaglia. E la battaglia qual è? Tutto viene contro, ma io levo lo scudo, non considero quello che viene contro e dichiaro la verità. Non è una battaglia da poco, eh? Non è una battaglia da poco, e credo che tutti sappiate cosa sto dicendo, perché sicuramente tutti avete affrontato delle situazioni difficili, ma la battaglia è questa, la battaglia che porta la vittoria. Purtroppo lasciamo troppo spazio alla negatività, alla paura, all'incredulità, e i piccoli granelli di fede che cercano di superarle non ci riescono. In Giacomo 1 c'è scritto: se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti senza rinfacciare, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là, e un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio e instabile in tutte le sue vie. Quest'onda è fede e incredulità, fede e incredulità, fede e incredulità, fede e incredulità. E qui c'è scritto: un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. E cosa facciamo noi? Fede e incredulità, fede e incredulità. Oh Signore, ti prego, perché non intervieni, Signore? Fede e incredulità, fede e incredulità. Perché questo Signore? E diamo la colpa a Lui. Ma qui c'è scritto: un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Non è una questione personale, e questo loro si sottolineano sempre, non è che Dio dica adesso vedi, adesso no, sono leggi spirituali. No, sappiamo che c'è una realtà spirituale, e questa è un'altra cosa di cui, Signore, convincici. Signore, fa che camminiamo quando andiamo a lavorare, quando ci alziamo, consapevoli che c'è una realtà spirituale fuori e dentro di noi, che noi siamo esseri spirituali. Il soprannaturale è fuori e dentro di noi, perché noi siamo spirituali. Io sono un essere spirituale che ha un'anima e vive in un corpo. Questo dobbiamo averlo chiaro, chiaro. E qui c'è scritto: non pensi di ricevere, perché come il mondo ha le sue leggi, il regno ha le sue leggi. E Dio, sono leggi che Lui ha stabilito, ma per fedeltà, per coerenza, per integrità, si sottomette alle leggi che Lui stesso ha detto. Non le trasgredisce, altrimenti non varrebbe più nulla, capite? Allora, se la legge è non dubitare, se non dubiti hai, allora se dubiti, un tale uomo non pensi di ricevere. Non perché Dio è cattivo, non perché Dio mi odia, perché Dio mi ama, è morto, quando è che l'ha dimostrato? Romani 5, dando la sua vita quando eravamo ancora peccatori. Ma la legge spirituale, quella, chi è che si stupisce? Chi è che si stupisce se qualcuno, gettandosi dal decimo piano, cade e muore? Si stupisce qualcuno? No, perché? Perché c'è la legge di gravità. Allora perché mi devo stupire se dubito e non ricevo? È una legge spirituale, ma è una legge. Dobbiamo capire che ci sono delle leggi spirituali, e Dio le rispetta e noi dobbiamo rispettarle se vogliamo vedere dei risultati. Se ti trovi in una situazione, non si tratta solo di acquisire fede e imparare alcune cose, bisogna anche opporsi all'incredulità. Cioè noi dobbiamo prendere una posizione contro l'incredulità, dobbiamo prendere una posizione contro il nemico che viene a ingannarci, mentre spesso, situazione difficile, prima mi ha detto che non ho più soldi, come faccio? Adesso arriva il pensiero e dice: come fai adesso? Adesso non avrai, non hai un lavoro, oppure il tuo lavoro non sarà più necessario. E io comincio ad ascoltare. Questo è il diavolo che viene. Io lo ascolto e gli do credito. Devo imparare a riconoscere quando è il diavolo che mi parla e alzarmi in piedi e dire: vai via da me, perché Dio è colui che provvede. Non avrò un soldo in banca, non avrò più neanche un soldo, ma Dio ha detto che Lui si è fatto povero per me perché io potessi essere ricco mediante la sua povertà. E c'è un altro versetto, non mi ricordo in quale lettera, che dice che Dio ha il potere di far abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre il necessario in tutto, voi possiate abbondare per ogni opera buona. Cioè questo versetto è la risposta. Dio non mi può lasciare, perché ha detto che io avrò sempre il necessario per poter aiutare gli altri. Allora, quando viene il pensiero, invece di buttarmi giù e di mettermi a piangere e di dire come faccio, ascolto, dico no, questo qui non va d'accordo con questo. Questa è incredulità. Nel nome di Gesù, ti respingo, vattene, sei una menzogna. Cioè dobbiamo cominciare a farlo questo, perché il diavolo viene a rubare, uccidere e distruggere. E oggi mentre pregavo mi è venuta l'immagine, immaginatevi una donna che sta passeggiando e viene qualcuno e le vuole rubare la borsetta. Cosa fa questa qui? Vattene e lasciamela, e gli do anche un calcio. Ma è così che dobbiamo fare. È così che dobbiamo fare quando arrivano quei pensieri. Non piegarci e dire, oh che sfortuna, tutte a me succedono. Perché? Comincia a alzarti in piedi, a guardarlo in faccia e a dire, tu sei una menzogna. Io sono figlia di Dio. Sono figlia, ma capite? Siamo figli di Dio, figli del Creatore. Figli dell'Onnipotente, figli del Re, figli del Signore dei Signori. Ma qual è l'eredità, la potenzialità che noi abbiamo? Da figli di Dio. E ci comportiamo come se fossimo i figli dell'ultimo? No, lo spezzo, nel nome di Gesù, no. Noi siamo figli di Dio e ci comportiamo da figli di Dio, nel nome di Gesù. Ma Spirito Santo, glielo diciamo, Spirito Santo, dammi discernimento. Spirito di discernimento per riconoscere, avvisami quando sto per credere alla voce del diavolo. Perché il problema è questo qua, perché quella voce ci ferma. E dopo andiamo a parlare con altri, ci lamentiamo, ci autocommiseriamo e non facciamo altro che scavare una buca sempre più profonda. Quando? Qui faccio un'altra testimonianza tanto carina. Mio nipote l'altro giorno aveva qualcosa che lo metteva in ansia, quindi va da sua madre e dice, mamma, ho dell'ansia per questa cosa. E lei dice, no, non è ansia, sei un po' agitato, però facciamo così, adesso dichiariamo, no? Dichiariamo quello che dice Gesù. E hanno iniziato a fare delle dichiarazioni. Adesso non ricordo bene la situazione, però grazie Gesù perché tu sei con me, grazie Gesù perché tu mi ami, grazie Gesù. E hanno fatto per un po' queste dichiarazioni e lui le ripeteva. Poi, dopo è passato del tempo, e mi ha detto in serata che lui è andato da lei e ha detto, mamma, grazie per quello che abbiamo detto perché sono felice. Ma questa è per me è una testimonianza, la proclamazione è viva e più io proclamo, più il mio spirito si dilata. Quando noi diciamo Signore di più di te, sapete cosa vuol dire? Che quello spirito che è dentro di me prende sempre più spazio, mi riempie sempre di più, non rimane confinato. E il fatto che un bimbo di 9 anni l'abbia detto, un bimbo che non è che abbia ragionato, ma guarda che allora là, gli ha detto sto bene, dopo che abbiamo detto queste cose, sono felice. Questa è la prova che la parola è viva. Allora, quando lo facciamo e abbiamo la tempesta che ci viene contro, non è facilissimo, ma resistiamo. Ah, altra cosa carina, perché il diavolo viene sempre visto come se fosse il potente. Il diavolo contro un cristiano effettivamente non può fare nulla. Com'è andato contro ad Adamo ed Eva? C'è andato assumendo la forma di un elefante per spaventarli e costringerli a disubbidire? No. è diventato come un leone ruggente che li costringesse? No, ha assunto la forma dell'animale più insignificante e ha fatto in modo che loro accettassero quello che lui aveva da dire. Ha dovuto cercare la loro collaborazione. Non ha potuto sconfiggerli con la forza. Non ce l'aveva quel potere lì. E non ce l'ha neanche con noi. E usa la stessa tattica. Viene a cercare la nostra collaborazione. Ti dà il pensiero. Il pensiero che... qui c'è un altro discorso importante, perché i pensieri che lui ci manda sono pensieri che trovano un riscontro nei nostri sensi fisici. E quello lì è il problema. Io qui adesso dovevo parlare di digiuno e di preghiera. Lo faccio. Lo faccio. Allora, Marco 11, 23, 24 dice: in verità vi dico che chi dirà questo monte togliti e gettati nel mare non dubita, ma crede che quel che dice avverrà gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che domanderete, credete che le avete ricevute e le otterrete. Il verbo dire, parlare, è usato 3 volte in 2 versetti. Per cui dire è fondamentale. Quando io prego non posso dichiarare nella mente. Devo dire che sono benedetto, devo dire che per le piaghe di Gesù sono guarito, devo dire che sono prospero, devo dire. Questo è fondamentale, la fede viene attivata dalla voce. Se io penso solo, il pensiero può essere mescolato con l'incredulità, si possono mescolare, devo dirli. Parlando attivo ciò che credo, in bene o in male, quindi facciamo attenzione a quello che diciamo. Allora, il problema dei discepoli, quale può essere stato? Hanno cacciato il demone. Vedendo le manifestazioni di questo ragazzo, possono essere rimasti un attimo sorpresi. E l'incredulità che è venuta dalle loro sensazioni, probabilmente, ha controbilanciato la loro fede e non sono riusciti a guarirli. Gesù non si è fatto impressionare da quello che ha visto. Il ragazzo sembrava morto, tutti l'avranno criticato, l'hai ucciso, non si è fatto impressionare. È andato, lo ha sollevato e il ragazzo era guarito. Ok? Allora, l'incredulità, come la vinciamo? C'è un'incredulità che viene dal non conoscere la parola di Dio e questa noi la vinciamo studiando la parola di Dio. C'è un'incredulità che viene da convinzioni sbagliate, da insegnamenti sbagliati, da notizie. Come la risolviamo? Ascoltando insegnamenti giusti e sempre con la parola di Dio. E c'è un'incredulità che è naturale e viene da ciò che vedo, da ciò che sento e da ciò che tocco. E questa è quella più pericolosa, perché questa attiva le emozioni. Come si fa allora? Digiuno e preghiera. E lo stesso Gesù lo dice, questa razza di demoni non esce se non con la preghiera e il digiuno. Allora io mi immaginavo, ma questi devono essere dei demoni, non so voi che impressione avete mai avuto leggendo questo versetto, questa razza di demoni, dico, mamma mia, devono essere dei demoni veramente di una potenza. In effetti, saranno sicuramente demoni che scatenano qualcosa che impressiona i sensi. Perché preghiera e digiuno? Allora, lo riassumo il più possibile. Allora, la preghiera è tutte e due insieme. Non basta solo il digiuno, non basta solo la preghiera. La preghiera è indispensabile perché pregando noi prendiamo familiarità con il mondo spirituale. Cominciamo ad avere relazione con qualcuno che non vediamo e non sentiamo con i sensi, ma impariamo a riconoscerlo, impariamo a stargli insieme, impariamo a conoscerlo e quando si muove a vedere, a capire in quale direzione si sta muovendo. La preghiera è indispensabile, perché ci mette, ci fa entrare nel soprannaturale. È molto importante. Il digiuno, a cosa serve? Il digiuno serve perché il nostro corpo deve essere sottomesso allo spirito. La fame non so come definirla, è la caratteristica che più di tutte attiva ogni senso. Se si sta un giorno, provate a stare 2 giorni senza mangiare e poi ditemi che cosa provate, cosa vi dice il corpo. Il corpo comincia a dire dammi da mangiare, se no muoio. Assolutamente nervosismo, agitazione, rabbia, perché si ribella, il corpo si ribella. Cosa dobbiamo imparare a fare noi? Perché facciamo tutti quei periodi di digiuno? A cosa serve? Digiuno serve con la preghiera, perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo per farlo, a dire al corpo, nel nome di Gesù, tu non muori, perché puoi stare 40 giorni senza mangiare. Quindi stai zitto, sottomettiti, ti do un bicchiere d'acqua. Ti do un bicchiere d'acqua, ma nel nome di Gesù stai sottomesso. Si ribellerà il primo giorno, si ribellerà il secondo, verso il terzo giorno il corpo comincia a capire che non c'è strada e si sottomette. A cosa ci serve questo? Quando arrivano i pensieri. Arrivano i pensieri e si comincia a scatenare tutto. Cosa faccio io? Dico adesso, nel nome di Gesù, tu stai sottomesso. E se l'ho già allenato a stare sottomesso, starà sottomesso e potrò dichiarare la parola di Dio e proclamarla sulla mia situazione. È chiaro? Per me è stato illuminante questa cosa. Dopo aver meditato questo, ho detto, ok, Signore, domani voglio fare digiuno. Perché avevo sentito una testimonianza di una donna che era stata malata di tumore, poi era credente, aveva fatto le cure, era guarita. Poi dice, e tra l'altro era una donna cristiana, un giorno mentre stava leggendo la Bibbia, quindi non stava guardando, che ne so, X-Men, ha cominciato a sentire un dolore tremendo alla schiena, che poi ha iniziato a girarle tutto intorno, e l'hanno dovuta portare al pronto soccorso perché non respirava. E al pronto soccorso le hanno detto, ha fatto bene a venire, perché fosse stata a casa sarebbe morta, perché le conseguenze della chemioterapia le provocavano dei buchi nell'intestino, le stavano forando gli organi, per cui l'hanno operata, l'operazione era andata bene ma il dolore non passava, e dopo un po' l'hanno rispedita a casa dicendo noi non sappiamo cosa farci, ma ha detto che era un dolore insopportabile. E mentre raccontava questa testimonianza lei ha detto, quindi a un certo punto, tra l'altro il figlio la doveva prendere in braccio per farle scendere le scale, perché lei non riusciva a muoversi, aveva un dolore insopportabile. Ha detto, mi sono chiusa in camera e ho deciso di fare preghiera e digiuno perché il mio corpo doveva imparare a ubbidire, a sottomettersi alla parola di Dio. E questa cosa mi ha lasciato, fai il digiuno perché il tuo corpo impari a ubbidire la parola di Dio. E l'ho collegato con un altro libro che avevo letto, di un profeta, il quale ha scritto che Dio ha creato tutto con la parola, quindi la materia risponde alla parola di Dio e anche il nostro corpo risponde alla parola di Dio. E questa che cosa ha detto? Io ho fatto digiuno per costringere il corpo a stare sottomesso e a ubbidire, così gli posso comandare nel nome di Gesù, sii guarito, e quello guarisce. Per me sono state delle rivelazioni interessantissime, per cui adesso quando prego comando al mio corpo di essere guarito. Ti comando schiena, ti comando di essere guarita. Cellule, vi comando di allinearvi al piano di Dio. Qui è un altro discorso ancora che non faccio, perché ormai è l'autorità. Cioè io ce l'ho questa autorità, voi ce l'avete. Noi ce l'abbiamo questa autorità. Non è nascosta, è qua. È qua. Ed è qua. Devo crederla. Lo capite che dobbiamo crescere? riesco a farvelo capire. Perché viene tutto dalla comunione con questa. Io ce l'ho l'autorità per ordinare. Cioè, Gesù l'ha detto, farete le stesse cose che ho fatto io, non è una cosa che mi sto inventando. Allora, perché l'ha detto? L'ha detto perché è vero, lui ci ha equipaggiato, ci ha dato tutto. Allora, Spirito Santo, insegnaci ad usare. Poi era bello, la butto lì solo un attimo, perché c'era poi un altro step. Salmo 91, che conoscete tutti. Nel Salmo 91 c'è addirittura scritto che la peste non ti potrà raggiungere, che la malattia non ti potrà colpire. C'è scritto che ci sarà la peste, ma 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, e te no. Sapete cosa vuol dire? Che c'è un luogo in cui la malattia, quando arriva vicino a noi, muore. Che può sembrare una cosa strana. Sono andata a rivedermi la testimonianza di John G. Lake. Prende la schiuma del malato di peste bubbonica con i microbi vivi in mano e i microbi muoiono. Perché lui aveva raggiunto quel luogo. E sai come la traduce il primo verso, la riveduta, l'Amplified? La riveduta dice chi abita al riparo, all'ombra dell'Altissimo. L'Amplified dice chi dimora nel luogo segreto dell'Altissimo. E noi lo sappiamo cos'è il luogo segreto. Ma vuol dire dimorare lì, dimorare lì. Vivere sempre lì, pensare sempre lì. Grazie Gesù. Allora, io mi sono anche scritta una preghiera. Ho trovata una che mi era piaciuta. Adesso, mentre loro suonano, adorano il Signore, chiediamo se ci sono aree di incredulità. Chiudete gli occhi e poi chiedete, Spirito Santo, potete anche stare seduti, per me potete stare come state più comodi, solo rilassati. Signore, rivelami le aree di incredulità che sono nella mia vita, ciò a cui ho creduto e che mi sta bloccando e che mi sta fermando. Spirito Santo, rivela che cosa mi impedisce di vedere la risposta nella situazione che sto attraversando. Apri i miei occhi, diglielo. Apri i miei occhi, Signore, gli occhi del mio spirito, perché abbiamo dei sensi spirituali. Spirito Santo, rivela ogni incredulità, ogni menzogna che è stata accettata, che è stata creduta, che è stata accolta. E quando vi viene alla mente, spezzatela e rifiutatela. Non ho fatto in tempo a parlarne, ma dice: sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Resistere vuol dire combattere. Resistere vuol dire resistere attivamente, non passivamente. Resistere, dalla concordanza ebraica, vuol dire dichiarare con forza la propria convinzione personale, mantenere il proprio possesso, resistere ardentemente, senza arrendersi. Dai tutto al Signore. Getta adesso il tuo problema su di Lui. Non analizzare il problema, gettalo su di Lui. Sì, Signore. Rivela qual è la difficoltà. Qual è l'ostacolo, Signore? La paura, un ostacolo per alcune persone. Cacciala, via, fallo tu. Nel nome di Gesù rinuncio alla paura, dillo. Se sai che la paura è un problema, nel nome di Gesù ti lego, paura, ti comando di andare via da me, ti distruggo. Ti rifiuto, paura. Diglielo, non l'accettare. O la vergogna. L'incredulità spezzala, li distruggo ogni incredulità. Distruggo ogni incredulità nella mia vita. Curra maiahando kodo ba 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 ise. Curra mananaya sando koko ho ba 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 ba. Oshmene kenz ni minia kantu koro ba 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 ba. Facciamo insieme questa preghiera, voi suonate. Padre, ti prego. So che è la tua volontà che io stia bene. E so che tu mi hai già guarito. Tu mi hai già liberato. Tu hai già provveduto a tutto per me. Perché è scritto che per le tue piaghe sono già stata guarita. Signore, tu hai già messo in me la tua potenza. Insegnami a cambiare il mio modo di pensare, così che la guarigione che è in me si possa manifestare, così che io possa vedere il risultato alle preghiere, Signore. Padre, ti prego che lo Spirito Santo sia ravvivato in me e mi mostri come posso ricevere ciò che tu hai già provveduto in Cristo. Insegnami a ricevere. Insegnami a ricevere, Signore. Dammi rivelazione e impartisci in me la conoscenza di cui ho bisogno per sperimentare la tua potenza. E adesso parliamo alla montagna. Comando a ogni malattia, a ogni problema nella mia vita. Lo potete chiamare, ognuno di voi chiami il problema con il suo nome. Comando al problema che ha invaso il mio corpo, che ha attaccato la mia vita, di morire. Germi, virus, infezioni, povertà, problemi relazionali, problemi psicologici, siate distrutti adesso nel nome di Gesù. Virus, cancro, tumore, morite adesso nel nome di Gesù. Padre, libero la tua unzione nel mio corpo affinché io sia liberato da ogni dolore, da ogni sintomo. Rinuncio alla malattia, al sintomo, al dolore. Via da me nel nome di Gesù. Comando a ogni paura di andare via e alla fede di sorgere e al tuo amore di fluire attraverso di me. Ci accordiamo tutti insieme con te, Signore, sul fatto che siamo stati guariti, siamo liberati, che tu hai provveduto a ogni necessità. E se lo siamo stati, vuol dire che lo siamo anche adesso. Grazie, Padre, che mi ami, che mi sostieni, che mi guidi nel nome di Gesù. Corobaya sando o corobaya saise o corosaye i corosomba yeshobrahando. così.
Muovi tra di noi,
gettati nelle sue braccia.
Adoro te, adoro te. Tu sei chi operi tra noi. Adoro te, adoro.
Deve dare il proprio dolore interiore al Signore. Gettaglielo. È dolore del passato. È dolore che viene da delusioni, da tradimenti, da abusi. Dallo al Signore, ricevi il suo amore. Perché quello è una ferita che apre una porta. Signore, diglielo, Signore, te lo do e ricevo il tuo amore, Signore, ricevo la tua guarigione. Perdono trattiene il problema, trattiene la malattia. Rilascia il perdono, rilascia il dolore, è passato.
Non riesco a seguirmi, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, 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 apri una via.
Sì, Signore.
E quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, aprirai, aprirai,
apri una via. Anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, 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 apri una via. Anche quando
non riesco a sentirti,
sì, Signore,
credo che tu continui a guidarmi.
Grazie, Gesù.
Aprirai, 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 apri una via. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio.
In particolare ho proprio sentito, ho avuto questa parola. C'è una persona, o forse più di una, che ha un dolore interiore legato a fatti del passato, e il Signore sta dicendo: quel dolore trattiene il problema. Se tu continui a meditare quel dolore, ad ascoltare quel dolore, a credere a quel dolore, tu trattieni il problema. Lascialo, lascialo andare, e il problema se ne andrà via. E perdonare, perdonare, la mancanza di perdono trattiene il problema. Quindi rilasciate il perdono. E voglio fare una preghiera, un'altra preghiera per tutta la Chiesa. Signore, ti chiediamo che il tuo amore fluisca in ogni persona all'interno della Chiesa. Signore, unità. Signore, amore. Signore, un'unica visione. Signore, un unico cuore. Signore, insegnaci ad amarci come tu ci ami, Signore. Insegnaci, non vogliamo giudicarci, non vogliamo dividerci, vogliamo preferire l'ingiustizia alla divisione, Signore. E Paolo dice: non è meglio subire l'ingiustizia che avere liti vicendevoli. Signore, noi vogliamo manifestare il tuo amore, vogliamo che questa Chiesa sia la manifestazione aperta del tuo amore. Vogliamo che quando le persone arrivano ed entrano in Chiesa sentano, tocchino l'amore di Dio, Signore, il tuo amore, il tuo cuore, Signore. E te lo chiediamo tutti uniti nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Amen. Lode e gloria a colui che apre la via, a colui che apre una via. Non ci sono strade chiuse, questo lo sta dicendo il Signore a qualcuno. Non ci sono strade chiuse, non avere paura, non temere, non ci sono strade chiuse in me. Credi e vedrai la mia gloria. Amen. La preghiera l'abbiamo fatta. Se qualcuno però avesse necessità o bisogno, come sempre, può venire avanti e ricevere preghiera dai fratelli che generalmente vengono a pregare. Mm?